Una domanda per Marco. Non si parla mai dell'Irlanda, cioè nella geopolitica della Chiesa, il conflitto irlandese, dove cattolici e armati hanno avuto il conflitto terroristico dell'Ira, eccetera, mi pare che la Chiesa si sia sempre comportata in un modo molto, come dire, ambiguo, silente. Quelli non sono mai stati scomunicati i terroristi. Vorrei sapere se c'è qualche un ambito di studi che ne spieghi tutti. E seconda piccolissima questione, quando tu hai parlato di Paolo VI, l'umanesimo cristiano, io ho così intravisto l'ombra di Mariteo. Vorrei sapere se questa figura ha svolto un ruolo nella formazione di una visione. Per Francesco Bonini, una cosa di Chiesa e globalizzazione, il problema delle radici cristiane è stato estremamente dibattuto e che a me è sempre prodotto grande dico, sofferenza, insomma, perplessità sul termine stesso, insomma, di radici, mi ricorda cose poco piacevoli. E volevo chiedere se anche questo tema faccia o faccia parte di questo allargamento geopolitico. Per Salvatore, tu hai detto che il calcolo delle vittime del terrorismo è fuorviante, perché per quanto imponente il confronto numerico è vero, quasi 500 morti sembrano molto meno di 1000, però ti ricordo che ci sono anche circa 1800 feriti, e se tu vai a vedere l'impatto sociale che i morti di terrorismo hanno avuto sulla società italiana, è molto più forte di quello dei morti di mafia. Anche questo è un altro degli elementi del paradosso. Non ce la facciamo. Vabbè, però un'osservazione: 10 punti di PIL di economia sommersa mi sembra un fatto, una rappresentazione.
Sì. Con altrettanta fretta, due osservazioni, le faccio solo per il relatore della prima parte, perché poi per i relatori della seconda sui media e sulla mafia, dovendo io parlare domani, spero di riuscire a recepire alcune delle vostre bellissime relazioni. Sono riflessioni, mi pare però che, e questo è più rivolto ai Italiani, che la caduta del muro di Berlino abbia reso nel papato molto più urgente rispetto alla lotta contro il comunismo, che naturalmente aveva dominato, il problema della laicità, perché il discorso dell'entrata in Europa, caduta del muro e ovviamente Maastricht, perché i due fenomeni sono collegabili, e il discorso della laicità diventa, non so quanto agonismo o antagonismo, però diventa centrale nella riflessione del papato, il che però mi collego anche alla relazione di Bonini. La mia impressione, se vogliamo partire dal 75 come movimento cattolico che si spezza in unità di movimento, forse bisogna andare, sì, forse è una buona data, io sono meno esperta di voi, però c'è sempre stata una forte dialettica all'interno del movimento cattolico. La mia impressione comunque è che a partire dagli anni 80 la frantumazione del movimento cattolico abbia una influenza nella esistenza politica italiana. Cioè, prima ancora, anche se noi è giusto, la CEI fino al 1992 parla di unità politica dei cattolici e difende l'unità politica dei cattolici, però all'interno del mondo cattolico ormai, diciamo, l'unità politica dei cattolici è definita come appoggio al partito, e i cattolici sono a loro volta elementi che entrano nella disgregazione del sistema politico. E questo, finisco anche perché c'è solo una domanda, una riflessione però perversa. che paradossalmente è lo stesso tipo di frammentazione che si vede nel mondo industriale e confindustriale, nel senso che la frantumazione della confindustria negli anni 80 comincia ad essere molto visibile, prima ancora dell'89, con l'89 diventa ancora più visibile perché diciamo la media piccola industria pesa. Pesa e perché c'è una conflittualità evidente tra gli interessi protetti, diciamo degli agnelli, tanto per della grande industria, e gli interessi non protetti, tant'è vero che la piccola industria comincia a investire sui leggi. E quindi, allora, questa frammentazione, la frammentazione diciamo del potere chiesa, la frammentazione del potere industriale, beh, a mio avviso porta a un grossissimo. Noi andiamo a una transizione tra la prima e la seconda repubblica e comunque andiamo a una distruzione di un sistema politico che per la prima volta nella storia delle transizioni non è protetto. Cioè, quello che a me colpisce è che questi poteri, chiesa, mondo economico, non hanno predisposto il dopo, cioè non sanno che cosa verrà dopo.
Grazie. No, ci scirocco. Poi allora dopo, dal secondo giro.
Le mie domande sono interventi di Gozzini e io fino a sono frainteso proprio qualche passaggio, proprio perché è acustica, proprio per motivi acustica. Un libro uscito un paio d'anni fa sulla cultura politica del PSE, dopo che prima fu anche consigliere amministratore della RAI, se non ricordo male, rivendicava proprio a merito della classe dirigente del PSE graziano quello di aver capito prima di altro un passaggio dalla centralità del cittadino alla centralità dell'individuo consumatore, che è anche proprio il senso indicato che pare da te nella tua relazione. Io il dubbio che ho è però quello sul passaggio appunto della tua relazione, quando mi pare di aver capito che tu abbia detto che Craxi mi propose nel rapporto con le reti private l'assia Mediaset, la stessa dialettica e la stessa modalità della democrazia cristiana con la RAI, mi pare aver capito così. Io su questo ho molti dubbi perché mi pare, proprio dal punto di vista della, come dire, della filiera, della trasmissione e dei rapporti tra questi soggetti, soprattutto dal punto di vista dei risultati, mi pare che sia andato in maniera molto, molto differente, cioè non mi pare che sia avvenuto quello che semplificando possiamo indicare come un modello pedagogico educativo, la trasmissione di certi, tra virgolette, valori e come dire, capitalizzare questa filiera in termini anche di consenso elettorale, e ciò si possa dire che sia avvenuto anche nel rapporto tra Craxi e la galassia Mediaset, e proprio alla fine di questa cosa con i TG Mediaset hanno cavalcato sostanzialmente in Argentopoli, mi pare che sia almeno una conferma di questo, dal mio punto di vista, di questa differenza di schemi.
Grazie. Elisabetta Pezzosi, allora per un secondo giro ci ha gusto tanto, ma se c'è qualcun altro che fa segno con la mano, così, che vuole intervenire.
Allora, le mie osservazioni sono sulla relazione con il Pagliazzo. Io non sono una studiosa di storia della Chiesa, è noto, e tantomeno Vaticano, però diciamo che sono un'osservatrice attenta di alcuni passaggi e vorrei anche in questo minimo anzi intervento introdurre qualche approccio di genere, anche devo dire sinceramente perché non sia tutto relegato alla mia relazione di domani, e dico anche qui che in alcune relazioni dove questo era possibile, come quella bella ma anche altre di Giovanni Gozzini, mi sarebbe piaciuto, ecco, che ci fosse un minimo questo tanto. Cioè, Giovanni ha concluso il suo intervento con una parola lavoratore, oggi non vuol dire niente lavoratore, a fronte di una disoccupazione femminile, naturalmente ci sono varie altre disaggregazioni, no? Di questo deve basta, appunto questo c'è una disoccupazione femminile che da alcuni anni è uscita tra il 46% e il 49% e il 50%. Quindi diciamo che mi sarebbe piaciuto, e poi quando si parla di crescita, appunto il lavoro femminile c'entra o non c'entra, come c'entra. no? E quindi avrei voluto che ci fosse qualcosa di più in alcune relazioni. Allora, io ho apprezzato naturalmente lo sforzo della lunghissima durata di Pagliazzo, però vorrei complicare un po' la sua analisi. Dal punto di vista, ripeto, di un'osservatrice, di una storica che si occupa abbastanza anche del presente. E quindi uso un po' alcuni temi, no, che lui ha evidenziato. La posizione del Vaticano e il conflitto nella ex Jugoslavia e l'intervento umanitario. Ci sono state discussioni enormi sulla pertinenza, diciamo così, degli interventi umanitari, non solo per il Vaticano, però naturalmente il Vaticano forse più di altro avrebbe dovuto porsi il problema, perché in ex Jugoslavia, non in Ruanda, non in Darfur e così, e perché silenzio sostanziale che c'è stato su un fenomeno drammaticissimo che è stato quello della pulizia etnica, in un momento in cui 1993-1994 i tribunali dell'AIA e del Ruanda per la prima volta hanno dichiarato lo stupro di guerra crimine di guerra, la prima volta in assoluto, quindi bisogna dialogare, no, con questi aspetti. È chiaro che la pulizia etnica avrebbe messo in discussione, avrebbe presupposto una rivisitazione della questione di risoluzione di gravidanza in caso di stupro. E quindi capisco che è un tema difficile, ma non si può assolutamente eludere. 1995, conferenza ONU di Pechino sulle donne. Dico solo un titolo: benissimo la posizione del Vaticano sulla della denuncia degli aborti selettivi in Cina, no? Le bambine, tutte queste bambine mancanti, no? Come ha detto Martin Sen, ma secondo me non è riuscito mai il Vaticano a sciogliere il nodo che lega pianificazione delle nascite, per quanto dall'alto, quindi con tutte le critiche si possono fare alla pianificazione dall'alto naturalmente, e povertà dei paesi del sud del mondo. 2003, guerra in Iraq, intervento in Iraq. Devo dire che la posizione dei cattolici nella società civile è stata molto più forte contro la guerra di quella del Vaticano, molto più forte. Anche negli Stati Uniti, dove molti cattolici hanno preso parte con forza, ma anche molti religiosi e religiose suore hanno preso parte al movimento pacifista, che come sapete questa volta è stato veramente, sì, globale. Ultima questione, io non vorrei che si liquidasse con una battuta, cioè che tu hai detto ridicola, la questione dell'aver accusato il Vaticano di genocidio per la questione della trasmissione da TV. Malissimo naturalmente usare, no, questi slogan, questo radicalismo, però bisogna anche dire che una rivisitazione anche qui dell'uso del profilattico in senso preventivo della diffusione della TV, per esempio in Africa subsahariana, sarebbe una buona cosa. Dico anche che io ho partecipato a dibattiti con membri della comunità di Sant'Egidio che hanno preso posizioni significativamente diverse, in questo caso siccome operano sul campo, da quelle del Vaticano. Quindi ecco, io ho capito che la tua analisi naturalmente è un'analisi top down, però io non credo che alcuni elementi siano completamente equivocati.
Grazie. C'è Augusto D'Angelo, qualcun altro vuole intervenire? Cioè, avete ancora un po' per pensare?
Mi spiace insistere sulle ultime due relazioni, ma due cose molto rapide. A Marco questo aspetto, cioè Giovanni Paolo II e l'Islam, non è soltanto il concilio, ma probabilmente anche la situazione che degenera, cioè scoppia la guerra, c'è la guerra in Libano, Sud Sudan e Nord Sudan che combattono, sono conflitti analizzati con la chiave religiosa, chiedo quanto questo conta nella scelta di viaggio barocco, della congregazione di Assisi, eccetera, eccetera. L'altra questione, tu hai detto, hai fatto presente che per l'universale, diciamo, cattolico ci sono momenti di crisi, le guerre, la decolonizzazione. Quanto la globalizzazione rappresenta un altro momento di possibile frattura di questa universalità, e anche dal punto di vista, come dire, della medaglia italiana, cioè ad esempio la globalizzazione e la parte cattolica della Lega ci fanno un po' capire questo aspetto. A Francesco Bonini invece due questioni rapidissime. La prima è questa: quando Francesco dice evitare il bipolarismo intraecclesiale, no? Una cosa che conosciamo bene e capiamo, quanto però questo voler evitare il bipolarismo intraecclesiale può aver favorito, come dire, un isterilimento del dibattito intraecclesiale? L'altra questione invece che mi ha fatto venire in mente tu oggi quando abbiamo parlato di cieli e soldi, cioè l'otto per mille, quando hai detto in fondo la CEI assume, riassume in sé tutte quelle strutture che negli anni 40 erano state create dall'Azione Cattolica. Quindi mi viene in mente il Centro Sportivo Italiano, il Gebbiano, il cinema, voglio dire una serie di organizzazioni che provano a fare cultura. Ora, paradossalmente, mi chiedo, e ti chiedo perché mi è venuto in mente quando hai detto questa cosa, un panorama senza un partito cattolico, ma giocato sui blocchi, non mostra dei punti di contatto tra il post 93 e, come dire, le idee che propugnava Getta negli anni 50, nel senso che il quadro è naturalmente diverso. In un lato, dal punto di vista degli anni 90, la situazione è data, cioè voglio dire la CEI comunque, fino a che è possibile, l'unità politica dei cattolici subisce la fine, quindi si muove altrimenti. Però l'utilizzazione, come dire, della rete culturale come presenza non può avere dei punti di contatto, o se no, quali sono le differenze?
Grazie. Ci apriamo un concetto con le domande e poi lo diciamo sempre.
Io volevo fare un'osservazione un po' più trasversale alla mattinata, perché se ricordo bene, Simona conferma, quando abbiamo pensato all'articolazione del convegno, questa sessione voleva in qualche modo raccogliere quelle realtà, quelle dimensioni che ci sembravano avessero intercettato in maniera più consono ai tempi quelle che erano le dinamiche, le sfide, le contraddizioni della globalizzazione, più delle classi dirigenti che invece in qualche modo, domani ne parleremo, sembravano più in ritardo. Allora, in questo senso mi sembra che in qualche modo ci sia forse una conferma dell'ipotesi. Non so quanto un'intercettazione di governo delle dinamiche della globalizzazione, forse più di realtà che vengono investite prima di altri da quelle che sono le dinamiche della globalizzazione, perché più inserite dentro questo tipo di fenomeni. È la realtà, diciamo, della Chiesa, è in qualche modo la realtà dell'economia che fa fatica, mi sembra, ma che comunque l'è investita. È stato al margine, forse era sottinteso, però questo lo vorrei chiedere a Salvatore, in qualche modo questa era anche l'ipotesi: la criminalità organizzata vive già da quegli anni dentro quelle dinamiche. Parlo da ignorante su questi temi, ma credo che il narcotraffico sia una delle manifestazioni dei processi di globalizzazione, e la criminalità organizzata che è dentro. Forse quel dato sugli scippi è connesso a questo tipo di fenomeni. Allora, ecco, la mia osservazione era in questo senso, e nel senso che in fondo il fenomeno della globalizzazione, e così ugualmente, scusate i media che ho dimenticato, ma era in questo quadro, il fenomeno della globalizzazione mi sembra che piano piano si venga precisando anche del suo impatto con la realtà italiana, che sia stato un fenomeno di ulteriore, scusate il brutto termine, complessificazione della modernità. Cioè, quello che accennava Salvatore, in realtà, questo, quello che viene a dire poi è che la realtà italiana viene più complessa, diventa più complessa, che è frantumazione delle varie realtà, dell'individuo, eccetera. Ma la globalizzazione, al di là di semplificazioni e di letture superficiali che la pongono sotto un'ottica della omogenizzazione, quindi della semplificazione, in realtà emerge anche dell'impatto con la realtà italiana come un processo che amplifica le complessità.
Grazie. C'è Lorenzo Mantelli, il segreto, poi basta, perché se no non abbiamo. Mi chiedo solo un minuto, si svolge tutto qui, sia il pranzo che poi il pomeriggio, vero? Non andiamo qui, si svolge tutto qui, lo dico, poi ti do la parola.
L'osservazione rapidissima che in realtà viene, potrebbe apparire più che altro legata alle relazioni di Messoi e di Berta, per il quale ma riguarda un po' tutti, forse, nel senso che una serie confidata, mi sembra, di un quadro di sviluppo economico e finanziario. Combinato di un quadro dello sviluppo economico e finanziario, come già fatto, della tendenza di individualizzazione che emergeva molto bene dalla generazione Giovanni e da altre, cioè in qualche modo mi sembra che poi l'effetto della crisi su questo contesto faccia emergere un soggetto sociale che non è sempre un poterlo più. Ho studiato molto poco secondo la guerra negli ultimi 70 anni, per cui sono impressioni che sono osservazioni, un soggetto sociale abbastanza nuovo, cioè quelli che appunto sono chiami working poor, cioè quelli chi è povero può avendo un lavoro. Allora, questa mi sembra una novità storica da questo punto di vista, che dovrebbe farci riflettere sul presente, se è vero o se della vita fenomeni sociali. Voglio dire, nell'Italia del dopoguerra, che ci siamo abituati a conoscere quando eravamo giovani, diciamo, anni prima, la differenza era tra il disoccupato e chi aveva un lavoro poteva innestarci un progetto di vita. Una figura come quella del povero, di colui che è povero e non ha, anche avendo un lavoro, ributta all'immediato presente, a un vivere nell'immediato presente, non è solo l'effetto di fenomeni mediali, cioè di fenomeni materiali. Quel soggetto esiste o no? Io non penso che sì, no? Bisogna sentire il parere dei colleghi.
Grazie. C'è un segreto, poi basta per dare la parola, basta che io
ho un paio di osservazioni o domande sopra i due interventi economici, la storia e quello di Beppe. Dunque, per Beppe vorrei dire questo, secondo me il problema di verificare se c'è o meno unità nel mondo industriale, schiacciando molto sul presente, rischia di essere un po' sporbiato. Se facciamo un discorso di medio periodo, su quella parte degli anni 70, con Statuto Pirelli, con la Confindustria, della società italiana è profondamente cambiata. L'altro elemento, secondo me, è da verificare meglio, quello che sono citato, parlo, una maggiore differenziazione tra l'immagine pubblica nazionale è quella locale. Quella locale è molto più integrata nella società italiana, è più parte della società italiana e dialoga e interagisce molto di più, ovviamente in maniera confusa, come tutta la società italiana è negli ultimi 20 anni almeno. Ecco, quindi loro, il mondo industriale, non è solamente diviso al suo interno fra quel che resta della grande industria e quello che appare con grande difficoltà della media o della piccola o della micro. È qualcosa di molto più complesso e fa fatica, ma come fa fatica tutta la società. italiani, non sorprende non di aver detto che non abbiano preparato. Come fanno a preparare? Nessuno ha preparato il cambiamento in questo paese, perché meno industriale. Pensore ha fatto molto bene, ovviamente, perché non lo vedo l'immagine che si è bene anche il discorso, senza entrare troppo nei dettagli tecnici. C'è una cosa che bisogna dire, però, oltre alle preoccupazioni degli assetti proprietari, no? Che hanno molto frenato il mondo economico industriale italiano a quei cambiamenti necessari, richiesti, urlati da tante parti, c'è una struttura di carattere fiscale che favorisce l'indebitamento. Questo non l'hai detto, questo è un elemento importante. E per entrare ma brevemente in questioni di carattere tecnico, Basilea 3, questi nuovi scenari che non riguardano il certamente solo l'Italia, metteranno dei vincoli molto molto importanti nel medio e nel lungo periodo, proprio per questa tradizione italiana strettamente superiore a qualsiasi altro paese della preferenza per l'indebitamento bancario rispetto all'autofinanziamento o a maggior ragione per il grosso mercato.
Grazie. Ecco, abbiamo finito. Prima di dare la parola, 3 minuti per uno, cominciando dal professore Dal Marcello, che deve andare via. Io avevo una piccola domanda per lui e poi non c'entro solo sulle domande. Lui chiedevo, ma lui ci ha detto, ed è vero, sicuramente si sapeva, le banche sono il settore più innovativo dell'economia italiana negli anni 90, come cambiano, come si internazionalizzano. Perché un settore così innovativo, che diventa privato, che fa questo big bang anche internazionale, continua le pratiche bancarie tradizionali, diciamo, rispetto agli altri paesi? Perché, cioè, è abbastanza contraddittorio, visto che hanno fatto un cambiamento culturale così grande. Le tue relazioni, no? A Salvatore l'ho già fatto in privato, lo dico in pubblico, ma è stata toccata anche da, non mi ricordo, ma perché questo Giuseppe ha detto facciamo la storia della mafia. Nella storia della mafia, di questo episodio, c'entra il terrorismo, c'entra che la mafia diventa, l'ha detto Adriano, diventa la più grande multinazionale dell'eroina per 15 anni, prima di essere sconfitta da altre grandi multinazionali, così come la Pirelli non ce la fa a stare la Continental, la mafia italiana viene spazzata via da quella colombiana, messicana, cinese, cioè c'è una, però per 15 anni è stata il centro del commercio mondiale dell'eroina, è stata una cosa di, questo io credo, ecco, lo so che se ci spetta una parola per dirci anche quanto c'entra con la violenza, con questo episodio, questa globalizzazione, questo trovarsi al centro di tutte le ramificazioni internazionali. La Drangheta oggi si regge ancora perché regge in Australia, Canada, almeno così mi si dice. La domanda che ho trovato molto interessante, mi dispiace molto il tempo, ecco, in breve, se puoi darci proprio, perché io sono d'accordissimo, però non sono uno studioso, però lo sento poco e mi piace come detto, quando tu dici che non credi alla mafia imprenditrice e non chiedi a questa immagine della mafia potenza finanziaria, tu l'hai detto proprio in passato, ti chiedevo due commenti e le fonti, più chiare, perché a me pure mi convince completamente, siccome fa parte così del discorso generale comunemente accettato, se anche Salvatore, se invece tu non credo questo. Allora inviterei Marcello, lì, prego, mettiti al mio posto, non c'è il microfono.
Grazie, mi scuso anticipatamente perché dovrò lasciarvi per degli impegni a Roma. Io vorrei toccare soltanto 4 punti tra quelli che sono stati sollevati e che si riferiscono direttamente e indirettamente a quanto ho cercato di dire. Parto da una questione non finanziaria, che è quella dei cosiddetti working poor, che ha sollevato Domenico Mantelli. Facendo un accenno al fatto che il periodo di bassa crescita e di stagnazione dell'economia italiana è stato caratterizzato anche da un incremento occupazionale. Questo ha fatto sì che si importasse in Italia un fenomeno che era già presente nei paesi anglosassoni, cioè il fatto che il reddito da lavoro non esclude la possibilità di cadere in povertà relativa. Questo è legato molto al funzionamento del mercato del lavoro e al fenomeno che definiamo generic che fa, ha avuto molto a che fare con la polarizzazione dei redditi che ha caratterizzato anche la nostra economia negli ultimi 15-20 anni. C'è peraltro una peculiarità italiana, che questo non si è accompagnato semplicemente a una liberalizzazione dei mercati anche così estrema da sfociare nel liberismo. La peculiarità italiana è che si è combinato liberismo con permanenze di posizioni di vendita, il che, se è possibile, ha aggravato il fenomeno e ha collegato la polarizzazione dei redditi alla polarizzazione della ricchezza. Questo tipo di contesto spiega anche la dinamica dell'occupazione femminile. È vero, noi non abbiamo toccato nelle relazioni economiche la composizione del mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione femminile è molto grave, è ancora più grave però il fatto che le statistiche ufficiali sottovalutino questo fenomeno. Per la componente di genere è ancora più importante, a mio avviso, il tasso di inoccupazione, perché è bassissimo il tasso, continua ad essere bassissimo il tasso di attività di questa componente. Quindi, a maggior ragione, considerazioni di questo genere sono rilevanti. Arrivo molto brevemente alle questioni invece più attinenti al cuore della mia riflessione, cioè al settore bancario. Sono del tutto d'accordo sul fatto che nell'analizzare i rapporti tra banche e imprese, la composizione del finanziamento delle imprese non vada sottovalutato il dato fiscale. Adesso, al di là dei tecnicismi, il fatto che la fiscalità spinge l'impresa a indebitarsi piuttosto che a ricapitalizzarsi. C'è stato però un momento nella storia di questo paese in cui siamo arrivati molto vicini alla neutralità, per collocarlo storicamente alla fine del primo governo Prodi. Apparentemente questo non ha cambiato la composizione nella struttura del capitale delle imprese. Ci sono naturalmente due spiegazioni: che è stato un troppo breve il periodo e quindi non sappiamo se sia rilevante il dato fiscale, se non avevamo più tempo per esplicare i suoi impatti, oppure se viceversa, prevalga la composizione della struttura proprietaria sulla impossibilità di capitalizzarsi, perché questo significherebbe perdere il controllo. Basilea 3 è troppo tecnico naturalmente, ma condivido molto il fatto che sia un'ulteriore componente che ci deve spingere ad allocare in modo diverso la ricchezza finanziaria degli italiani. Per concludere con la questione di Andrea, certamente noi possiamo comprendere perché le banche italiane abbiano avuto questa specializzazione, questa riproduzione della specializzazione tradizionale, proprio ragionando sulla allocazione della ricchezza. C'è un dato che mi ha sempre colpito: le banche italiane, nonostante questa specializzazione tradizionale, hanno avuto tassi di rendimento paragonabili, anche se non esattamente allineati, ai gruppi bancari con specializzazione finanziaria quando questa specializzazione rendeva bene. Allora, la mia spiegazione è che abbiano tosato le famiglie e quindi abbiano, come dire, misallocato, se possiamo usare un anglicismo, la ricchezza finanziaria.
Grazie.
Grazie a tutti. Grazie.